Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Ed eccoci, seconda parte di Radio Economy, ed è un piacere ritrovare per la puntata numero 37, diamo i numeri, oggi do i numeri io, puntata 37, edizione numero 2 di Radio Economy, il nostro amico Michele Sportoletti, il nostro intelligent investor. Ciao Michele.
Ciao Federico, buonasera a tutti.
Te le senti sulle spalle queste 37 puntate fatte insieme?
Me le sento, sì. Si va in vacanza,
ci prendiamo un po' di riposo, ma Radio Economy comunque sarà sulle frequenze di Umbria Radio con qualche sorpresa, non anticipiamo troppo. Michele, però oggi, visto che è la puntata, l'ultimo giorno di scuola, mettiamola così, io ti chiederei di fare insieme un po' un riassunto di tutto quello che è successo in questo periodo, in queste settimane, mesi che abbiamo percorso insieme quest'anno, no? Abbiamo fatto i conti con la pandemia, con la fine della pandemia che doveva essere la fine alla fine dello scorso anno, però poi in realtà così non è stato, e quindi insomma poi abbiamo fatto un po' di su e giù su tante questioni. Che dici, che percorso è stato quello da settembre ad oggi?
Ma guarda, praticamente è successo un po' di tutto, una serie di cose che una appresso all'altra sembra anche qui che sia arrivata alla fine del mondo, in realtà come sempre poi è solo un cambio di paradigma e un equilibrio un po' diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati fino a tempo fa. In pratica la pandemia praticamente era ormai una cosa a cui ci eravamo anche abituati, ad andare in giro con le mascherine, a non essere troppe persone nella stessa stanza. Poi alla fine, come dire, ci siamo un po' rasserenati anche da quel punto di vista, e quindi in pratica diciamo che le misure anche di contenimento si sono un po' ridotte. La pandemia ci ha fatto conoscere, come dire, un mondo un po' diverso. Intanto tutti chiusi in casa ha voluto dire, dal punto di vista economico, un'economia in affanno, perché ovviamente se stai in casa non consumi, non produci, e quindi l'economia si ferma. Lì è successa una cosa che succede fortunatamente spesso in questi ultimi tempi, che le banche centrali sono intervenute stimolando l'economia come sanno fare, cioè sostenendo intanto la liquidità, quindi il settore bancario, comprando obbligazioni degli stati in modo da dare liquidità agli stessi, e questi stimoli però hanno avuto un buon effetto, cioè quello del riscaldamento dell'economia, quindi l'economia addirittura più che riscaldata si è surriscaldata. Mi ha detto addirittura che l'avevano proprio definita un'economia rovente degli anni 20.
Abbiamo iniziato a correre, diciamo.
Abbiamo iniziato a correre, il problema qual è stato? Che le filiere produttive non erano ancora ripartite a pieni regimi, e quindi è successo che la domanda a un certo punto ha superato l'offerta, e quindi che è successo? I prezzi sono saliti.
Ed è arrivata quella parola che tu ci hai ripetuto diverse volte, di cui abbiamo discusso tanto in queste nostre chiacchierate, che è questa maledetta, benedetta inflazione, che è buona fino a un certo punto, poi insomma è arrivata a crescere talmente tanto che adesso ci spaventa un po'.
Sì, esatto, è proprio così, nel senso che quella buona è intorno al 2, oggi siamo addirittura in qualche paese, sentivo in Inghilterra addirittura intorno al 10. Quindi diciamo è diventata una cosa da risolvere, non è più una cosa di cui essere indifferenti, ma tutt'altro. Ovviamente questa inflazione è stata peggiorata dalla guerra, che ha comunque diminuito tra virgolette le scorte di petrolio, di gas naturale, quindi è successo che diciamo l'inflazione è salita molto più del previsto. Gli stati si aspettavano un'inflazione intorno al 3, e invece se siamo arrivati mediamente intorno all'8, 9. E quindi a questo punto che succede? L'unica cosa per frenare l'inflazione è rallentare l'economia, e la rallenti aumentando i tassi, quindi dando un po' meno gas all'economia, perché diciamo con tassi più alti, ad esempio le imprese si finanziano meno bene, quindi
Certo.
rinviano i finanziamenti in futuro. E quindi anche.
Bene, rispetto a questo passaggio, io ascoltando ricostruzioni, commenti di questo passaggio, a volte ho sentito questo tipo di commento. Ci ha trovato un po' impreparati questo passaggio qui, no? Questo avvio dell'inflazione, come se non fosse tutto sommato prevedibile, oppure come se le banche centrali non avessero effettivamente messo in conto nella maniera giusta un effetto di questo genere. Secondo te c'è stato un problema di sottovalutazione, un errore di sottovalutazione siamo, diciamo, più o meno a 6 mesi fa, grosso modo?
Qualcuno ha detto che l'avevano sottovalutata la questione. Io credo di no, nel senso che adesso lo dico così, ma nel 2020, forse l'abbiamo letto in qualche puntata, l'allora, diciamo, governatore della Banca Centrale Americana aveva detto che si aspettavano un'inflazione che potevano reggere un'inflazione intorno al 20% in 3 anni. E questa cosa, tra virgolette, se la auspicavano perché l'inflazione, abbassando il potere di acquisto dei soldi, gli stati avrebbero avuto uno sconto sul debito che dovevano restituire nei confronti dei cittadini e dei risparmiatori. Allora, quando poi dopo questo, quando le banche centrali si esprimono, non è che si esprimono a vanvera, anche se a volte dicono che la Lagarde parli a vanvera, ma secondo me gente di quel livello messa di fronte diciamo, alla stampa mondiale è difficile che affronta i temi senza averci pensato prima. Secondo
Sospesa
me,
anche le virgole e le pause, probabilmente, no? Sapendo
secondo
il valore che ha ogni parola.
me loro si aspettavano un'inflazione importante. Forse quello che è cambiato è stata la guerra, che ha esagerato i prezzi dell'energia e anche diciamo, degli alimentari attraverso anche il problema degli approvvigionamenti di grano. Quindi diciamo che forse è quella l'unica cosa che non avevano previsto, però loro già avevano in mente che probabilmente avrebbero tenuto i tassi bassi e l'inflazione sarebbe andata ad erodere un po' di potere d'acquisto. Questa della guerra probabilmente è avvenuta in un momento in cui non si aspettavano, anche se qualcuno, col senno del poi, dice che qualcosa si era capito dai movimenti che stava facendo la Russia qualche mese prima della guerra. Chissà.
Certo, no, no, anche perché fare la storia con i se e con il senno del poi è fin troppo semplice e spesso non è efficace. Quindi, ripercorrendo sempre tutto il percorso che c'è stato in questi mesi, a quel punto sui mercati finanziari che cosa è successo con l'inflazione che ha preso a crescere, a lievitare così velocemente?
Esatto, con questa inflazione praticamente l'unica arma sembra il rialzo dei tassi, i tassi rialzano e come sempre accade quando rialzano i tassi è come se fossimo in una bilancia, da una parte i tassi, da una parte i prezzi dei corsi, delle obbligazioni, se diciamo, i prezzi rialzano dall'altra parte calano, come proprio in una bilancia calano i prezzi e viceversa. E quindi che succede? Che a livello storico c'è stato un crollo degli obbligazionari. Tieni conto che il BTP, complice il rialzo dei tassi, complice l'allargamento degli spread, dai 110 il decennale, 110 di prezzo, siamo intorno a 75, 80, 80.
Certo.
Circa un 30% in meno all'incirca. Quindi diciamo che chi si è trovato ad avere un titolo sopra la pari oggi se lo trova sotto la pari. A questo punto quindi l'inflazione potrebbe causare, oltre che un mancato potere d'acquisto, potrebbe causare un rinnovato rialzo dei tassi e quindi forse una recessione, perché minori ricavi dal punto di vista delle vendite, quindi delle aziende a livello globale, maggiori costi di produzione perché l'inflazione ha fatto saltare i prezzi delle materie prime, quindi possibile crisi degli utili e quindi forse recessione e quindi attuale calo dei prezzi degli azionari, perché ricordiamoci sempre che la borsa di solito vive di aspettative, quindi quello che accadrà lo scontiamo già sui prezzi. Se accade che c'è una recessione, i prezzi sono più bassi adesso, se tra un anno si prevede una risalita, i prezzi sono già alti prima che ciò avvenga. Quindi diciamo che probabilmente quello che a cui tutti, no? In cui tutti sono preoccupati della recessione, già una parte di quella recessione è scontata sui prezzi di oggi.
Chiaro. In tutto questo, noi, intendo noi Italia, secondo te come ci siamo mossi? Detto che probabilmente avevamo sul ponte di comando la persona più adatta a gestire una crisi del genere, perché avere come presidente del Consiglio chi ha guidato la Banca Centrale Europea probabilmente è una, tra virgolette, 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 fortuna. Secondo te come ci siamo mossi complessivamente come paese?
Ma guarda, allora, su questo diciamo che alcuni dicono che Draghi diciamo, non è nel posto adatto, non lo so. Io credo che, come dici tu, una persona che deve sottostare a delle regole europee, se le conosce da di dentro, quelle regole forse le riesce, tra virgolette, ad aggirare, ma comunque ad utilizzare a proprio vantaggio, dato che il capo dello Stato è il capo dello Stato italiano, forse qualche vantaggio noi ce lo potremmo avere. Certo, siamo un paese indebitato, quindi questo forte debito ci diciamo, obbliga a prenderne dell'altro per poter superare questa crisi. Quindi intanto il PNRR e tutti quei miliardi che arriveranno nei prossimi anni è normale che ci indebiteranno di più, però credo che sia forse l'unica strada per tentare di far ripartire l'auto. Adesso ci si parla addirittura di uno scudo allo spread.
Cosa ci si aspetta? Esatto, cosa ci si aspetta per i prossimi mesi?
Allora, il problema è che se lo spread sale troppo, l'obbligazionario dei paesi periferici europei, diciamo, non è più possibile acquistarlo da parte di alcuni fondi di investimento dove in pratica si accettano solo investimenti, diciamo, B oppure addirittura A, quindi diciamo come rating molto, molto buono. Quindi, lo scudo anti-spread serve un po' questo, a non far uscire dall'orbita dei fondi di investimento globali i paesi periferici o quelli in difficoltà, noi siamo tra quelli purtroppo. Quindi diciamo che tutte le misure di stimolo che ci sono vengono fatte per fare in modo che diciamo, il paziente riparta e possa con le proprie gambe risanare i propri problemi. Poi, lo sappiamo, in Italia la politica ha i suoi nodi, insomma, che vengono al pettine ogni tanto. E non sappiamo poi come ci muoveremo a livello Italia. A livello Europa, sicuramente, come accadde quando ci fu la pandemia, non so se sai che Draghi ha la casa qui vicino a noi, ha un
Eh già, eh già.
amico ristoratore e gli disse: io lo conosco, e gli disse come dovevamo fare con la pandemia. E lui gli rispose: guarda, allora era il capo del governo, e gli disse: non ti
Era
preoccupare.
solo a Città della Pieve, diciamo, per passare i suoi fine settimana.
Esatto, e gli disse che i soldi c'erano per fare tutto. Quindi credo che se posso interpretare il pensiero, credo che in BCE, in Fed riescono ad arginare queste crisi e a far ripartire, diciamo, la macchina.
Buttando l'occhio ancora più avanti, oltre al 2022, che 2023 vedi davanti a noi?
Allora, io dal punto di vista appunto dell'investitore, di chi fa investire, ovviamente guardo i mercati non nel brevissimo termine, nel breve, ma nel medio-lungo termine, perché nel breve basta, come si dice, no? Adesso uno starnuto da una parte arriva l'influenza dall'altra parte, poco più di là dal mare. E quindi diciamo che nel breve può accadere di tutto e quindi i mercati reagiscono alle. La crescita è segnata, nel senso che ci sarà sempre perché tutta la finanza e l'economia si basa sul consumo e le persone, oltre a voler migliorare la propria condizione tutti i giorni, perché tu lo vedi ogni giorno, tutti si alzano, o meglio, la maggior parte si alza e tenta di andare al lavoro migliorando le condizioni del momento prima. Poi questo miglioramento delle condizioni porta ad un aumento del tenore di vita che porta dei consumi e i consumi sono ricavi per quanto riguarda le aziende, quindi fino a che il mondo continuerà a crescere dal punto di vista delle persone e continueremo a diminuire quella famosa soglia di povertà, i prezzi delle asset class continueranno a crescere, quindi i prezzi di oggi potrebbero veramente rimpiangere qualcuno, potrebbe rimpiangere domani i prezzi di oggi e quindi potrebbe convenire non avere paura ma essere diciamo coraggiosi in questi casi. E andarsi a comprare asset class a prezzi scontati.
Oh, questo era il consiglio per l'estate, per avviare la stagione estiva col sorriso, come abbiamo iniziato questa puntata, del nostro intelligent investor Michele Sportoletti. Michele, ovviamente, grazie anche per questo consiglio che ci dai ed è il modo per chiudere in bellezza questa seconda stagione di Radio Economy insieme. Io mi sono anche divertito, ti dico la verità.
Anche io molto.
Bene, noi a questo punto però dobbiamo salutarci, io e te ci incontreremo, ovviamente Michele, ci prenderemo un bel aperitivo presto in centro a Perugia o non so dove, però sarà il modo per chiacchierare anche di progetti e di idee a venire, però salutiamo i nostri radioascoltatori, chi ci segue attraverso la pagina Facebook, ricordando che comunque i video delle nostre chiacchierate sono tutti lì e sono tutti pieni di consigli utili del nostro intelligent investor, quindi il mio consiglio è andateveli a vedere, andateli a ritrovare perché c'è veramente tanto, tanto, tanto di interessante da ascoltare. Michele, noi che ci diciamo? A presto!
Presto, buona serata a tutti e buone ferie per chi va in ferie.
Giusto, giusto. Bene, noi con Radio Economy, stagione 2, puntata 37, ci fermiamo qua, ma durante l'estate torneremo comunque a sentirci. Come? È una sorpresa. Ciao!
Ciao.
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.